Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Visto che abbiamo tanto bisogno dell'aiuto di Dio, vogliamo continuare a capire meglio come pregare. Studiando quello che Gesù ci insegna nella preghiera il Padre nostro, che è una preghiera non da ripetere meccanicamente, ma ci insegna i componenti di come dovremo pregare. Abbiamo già visto il privilegio di chiamare Dio Padre, se siamo salvati per la fede in Gesù Cristo. Abbiamo visto l'importanza di ricordare nelle nostre preghiere la gloria e la maestà di Dio, Padre nostro che sei nei cieli. Abbiamo parlato dell'importanza di conoscere e meditare sugli attributi di Dio per poter santificare il suo nome, cioè attribuire gloria a Lui per chi è. Dobbiamo anche desiderare ardentemente il regno di Dio. Poi nell'ultimo sermone di questa serie abbiamo considerato la frase «Sia fatta la tua volontà», che abbiamo visto che fra l'altro vuol dire arrenderci alla sua volontà nella nostra vita e accettare quello che Egli ci manda, fidandoci che ci manda la cosa giusta. Allora oggi siamo arrivati alla frase, nella preghiera, alla richiesta, «Dacci oggi il nostro pane quotidiano». «Dacci oggi il nostro pane quotidiano». Quindi se leggo fino a quel punto, «Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo, dacci oggi il nostro pane quotidiano». Il Padre nostro, come preghiera, contiene ben 7 richieste. 6 di queste richieste riguardano cose spirituali. Solamente questa richiesta arriva alle cose materiali. Questo è importante notare. Perché vediamo la stessa priorità in tutta la Bibbia, in tutte le preghiere. Se noi analizziamo le preghiere della Bibbia, quelle ispirate da Dio, la stragrande priorità di contenuto delle preghiere non è per bisogni materiali e fisici, sono per bisogni spirituali, sono richieste che riguardano il lato spirituale. E quindi questo già in sé ci insegna quale dovrebbe essere la priorità nelle nostre preghiere. Dovrebbe essere le cose spirituali, il regno di Dio, la crescita negli altri e in noi stessi, che la fede non venga meno, che Dio sia glorificato, che Lui ci ridarà a porte aperte. Questa dovrebbe essere la priorità nelle nostre preghiere, perché è in tutte le preghiere che Dio ci ha dato come modelli. Però allo stesso tempo, Dio stesso ci ha creato come creature fisici, creature spirituali in un corpo fisico, sarebbe più preciso, ci ha creati perciò con bisogni fisici. E quindi è giusto, come Gesù ci insegna qua, pregare anche per i nostri bisogni fisici. Riceviamo tutto quello che abbiamo da Dio. La cura spirituale viene da Dio e la cura fisica, materiale. Quindi, vogliamo considerare più a fondo questa richiesta. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Cosa vuol dire pregare per il pane quotidiano? Iniziamo considerando la parola pane. Molto importante per capire la Bibbia, prima cosa devo capire, prima della grammatica, e qual è il significato delle parole? Scusami, inizio con cosa vogliono dire queste parole. Cosa vuol dire darci? Cioè se io medito sulla parola dacci oggi, capisco già tante cose. E cos'è pane? Ma nella vita, scusami, nella Bibbia, la parola pane viene usato certo per descrivere pane in sé, ma anche per descrivere cibo. Cioè, indica pane, letteralmente fatto di qualche tipo di frumento o faro o quello che è, ma delle volte viene usato come il cibo che serve. Nella cultura romana, al tempo di Cristo, delle volte la parola pane veniva usato per indicare tutti i bisogni, compreso cibo e vestiti, quello che serviva per sopravvivere. Quindi possiamo capire che la parola pane indica i bisogni fisici, materiali che servono per sostenere la vita. Tenendo questo in mente, notate che dobbiamo chiedere a Dio di darci oggi il nostro pane quotidiano. Cioè, possiamo per mezzo di Cristo chiedere a Dio di darci quello che ci serve giorno per giorno. Non dobbiamo chiedere a Dio, oh Dio nostro che sei nei cieli, venderci oggi quello che serve, perché noi non abbiamo nulla da offrire a Dio come pagamento. Perché tutto quello che abbiamo viene da chi? Appartiene a chi? Non possiamo comprare da Dio. Quindi stiamo chiedendo che già in sé dimostra il nostro bisogno di Dio. Solo Dio può provvedere per i nostri bisogni. Noi da soli non siamo capaci a risolvere alcuna situazione, soddisfare alcun bisogno. Abbiamo bisogno di Dio. E ricordare questo ci aiuta a non essere orgogliosi. Come possiamo innalzarci nella società, scuola, lavoro, nella famiglia, nella mente, se ci rendiamo conto che non abbiamo nulla di nostra se non il nostro peccato? Non c'è nulla con cui possiamo innalzarci? Perché abbiamo solo preso in prestito da Dio, siamo stati prestati delle cose, affidati delle cose, ma appartengono a Dio. Altro che essere autosufficienti. Noi siamo dipendenti da Dio per ogni respiro, per ogni battito di cuore, per ogni cosa, per quel tempo stabilito da Dio che avremo sulla terra prima di entrare nella sua presenza. Quindi, ricordare che riceviamo tutto da Dio e che poi riceviamo tanto da un Dio generoso ci aiuta anche a non essere attaccato alle cose, ma ad essere generosi noi. Se tutto quello che ho viene da Dio, allora nulla è veramente mio ed io posso liberalmente dare. Quindi, con questa frase, dacci oggi il nostro pane quotidiano, Gesù ci insegna a chiedere a Dio per tutti i nostri bisogni. Chiaramente, riconoscendo quello, mi fa chiedere, mi è venuta la domanda, ma posso chiedere per qualcosa che non è un bisogno? Posso chiedere per quello che non è un bisogno, ma è solo quello che voglio? La risposta vediamo in vari punti nella Bibbia. Già qui il fatto che Gesù sceglie di usare la parola pane, che rappresenta il cibo basilare che serve per la sopravvivenza, e non un cibo di lusso, già mi mostra che no, Gesù ci sta insegnando a pregare per i bisogni. Infatti, il modo che Gesù ci insegna a pregare non lascia né spazio né diritto di pregare per cose di lusso o di piacere o più del necessario. Non possiamo, non dobbiamo pregare per quello che serve per spendere nei nostri piaceri, come leggiamo in Giacomo 4, 1 a 3, che è un rimprovero. Ascoltate, da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Voi desiderate e non avete? Voi uccidete e portate invidia e non riuscite a ottenere? Voi litigate e combattete e non avete perché non domandate? Voi domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri? Allora, anche lì, pregare per qualcosa che non mi serve e per un piacere mio è domandare male e pregare male. Dobbiamo pregare per bisogni. E poi, attenzione, di non inventare, ah, ma è un bisogno, che sarebbe un modo facile di arrivare. Ma il fatto è che molto spesso Dio ci dà più dei nostri bisogni. Questo è scelta sua, Ma cosa dobbiamo fare quando abbiamo bisogno, cioè quando riceviamo di molto più di quello che serve? Prima di tutto abbiamo bisogno di una grazia speciale, di non cadere nel peccato, di trovare la nostra gioia nelle cose che abbiamo. Se io ho quel minimo che serve per vivere, non troverò la mia gioia in quello che ho. Sarò grato, ma non sarò neanche tentato a trovare la gioia. Io ho quella quantità di pane semplice che mi serve per non morire di fame e di portarmi a domani facendo il dovere. Allora non sarò mica tentato a trovare gioia nelle cose. Ma quando comincio ad avere molto più del minimo, allora posso essere e sarò molto tentato a cercare la mia gioia negli oggetti, nel quello che possiedo, di varie cose. Quando abbiamo più del necessario, serve pregare per la grazia di non cadere nella tentazione di affidarci nelle quelle cose o trovare la nostra gioia. Serve pregare per saggezza di come gestire quello che abbiamo ricevuto più del necessario, che sia tempo, che sia bene materiale. Quando oggi, accendendo l'acqua calda nella doccia, ho pensato, io non devo andare fuori a cercare i rami per farmi un fuoco per riscaldare acqua. Poter tirare una leva e avere acqua calda mi risparmia tanto tempo. Poter comprare farina già fatta o, se voglio, pane già fatto, e non dover andare e a mano raccogliere il frumento, a mano sfregare i chicchi per avere il frumento, a mano macinare, a mano fare tutto, mi risparmia molto tempo. E allora io ho più del necessario che mi permette di investire, o che posso pregare, che possiamo pregare per saggezza di capire e di investire, e non, ah, voglio fare questo col mio tempo o quello col mio tempo, ma possiamo vedere i beni e il tempo che abbiamo come un dono da Dio da investire. C'è una bella preghiera, un'altra preghiera nella Bibbia di un certo Agur in Proverbi 30, leggo io versetto 7, 8 e 9, e lui prega di avere il suo pane quotidiano e non di più. Vi leggo. Io ti ho chiesto due cose, sta pregando. Non negarmi lei prima che io muoia. Allontana da me falsità e menzogna. Non darmi né povertà né ricchezza. Cibami del pane che mi è necessario, perché una volta sazio non ti rinneghi e dica chi è l'Eterno, oppure divenuto povero non rubi e profano il nome del mio Dio. Lui prega, dammi il mio pane quotidiano, non darmi di più, perché potrei, essendo sazio, avendo un'abbondanza, negarti. E non darmi così poco che ho fame e quindi, avendo timore di morire di fame, che sono tentato a rubare. Dammi quel necessario. Quindi, Dio ha ispirato quell'uomo, in Proverbi 30, di pregare per il necessario. Gesù stesso, Dio, in forma di uomo, ci insegna a pregare per il necessario. Capendo questo, ognuno di noi dovrebbe valutare quello che chiediamo a Dio. Cosa chiediamo a Dio? Quando desiderate qualcosa, dovrete considerare se quello che volete veramente serve, se è giusto, se onora Dio, oppure è solamente da spendere nei vostri piaceri. Dovrete esaminarvi per capire se il vostro desiderio principale è la gloria di Dio. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Dovrete chiedervi se quello che desiderate potrebbe ostacolarvi da promuovere il regno di Dio, se potrebbe trascinare altri a cercare qualcosa oltre al regno di Dio. Una parola qui per voi genitori. È giusto che un genitore insegni a un figlio a pregare. È naturale che un figlio prega per quello che serve ai suoi piaceri. Cioè, scusami, un bambino chiede quello che vuole lui, di natura. Ed è importante per voi genitori di capire che non è quella la preghiera giusta, quindi non è da rimproverare, ma è di spiegare chi è Dio e cosa serve la preghiera, chiaramente con l'esempio e anche con chiari insegnamenti. Tornando al discorso di pane, pensando più specificamente a cos'è il pane, è chiaro che pane non è un cibo speciale. Cioè, pane può essere buono in sé, ma non è mai considerato un cibo a livello di tanti altri cibi. Quello che rende il pane così comune è il fatto che è semplice ma nutriente. Provvede energia e forza per affrontare la vita e il lavoro. Similmente, il pane per cui dovremmo pregare è quello che è utile per permetterci di vivere e compiere quello che il Signore ci chiama a fare. Quindi dovremmo valutare se quello per cui preghiamo serve come necessità e se è utile per permetterci di compiere l'opera di Dio. Questo riguarda tutte le decisioni di tutti i giorni, grandi e piccole. Come esempio di questo, in una cosa grande, se uno sta cercando la casa, e di pregare per una casa che sarà sufficiente per la famiglia, che sarà utile per proclamare il Vangelo, per aiutare altri a crescere, ma non dobbiamo cercare una casa per soddisfare la carne. Allora, se ci sono due case, tutte e due sono allo stesso prezzo, possono essere utili ugualmente, e uno al mio gusto preferisce di più, certamente non c'è nessun male di scegliere quello che mi piace di più, anziché quell'altro, ma non lo scelgo in sé. Ho scelto come parametri quello che è la necessità e servirà per la gloria di Dio. Poi entro quali parametri, stessa cosa per la macchina. Se io, quando noi abbiamo trovato questa macchina 7 anni fa, lì c'erano due identici, tranne uno era blu, uno era verde. Uguali, uguali, stesso prezzo. Allora, è proprio riscegliere. Lì è proprio una questione di scelta. Avevamo individuato questa macchina come quello più giusto, che serviva le necessità, era un ottimo prezzo, non cercavamo di bellezza, cercavamo quello che era utile, e poi siamo arrivati ad avere una scelta di colori. Allora certamente lì Dio ha fatto tanti colori, scegli quello che ti piace. Questo vale anche nella scelta di vestiti, di cellulare, in ogni campo della vita. Pensando ancora al pane, quando si invitano ospiti, non si serve il pane per fare bella figura. Si serve il pane, ma non è il pane che si mette davanti per fare bella figura. Casomai, uno potrebbe mettere un altro cibo, ma molto raramente metterebbe il pane come cibo di lusso. Si serve il pane perché è nutriente e aiuta a riempire. E nello stesso modo non dovremmo desiderare e né pregare per cose che riguardano come gli altri ci vedranno. Non dobbiamo scegliere macchina o vestiti perché vogliamo che gli altri ci vedano bene. Non dobbiamo preoccuparci di come gli altri ci vedono. È una schiavitù quello. E porta alla morte, non porta al bene. Poi, per quanto il pane può essere buono, non è mai un cibo che si mangia con golosità, che si potrebbe bere per la cioccolata o per qualche cibo di lusso. Cioè, non si può mangiare pane così come si mangerebbe un certo dolce o qualche altro cibo. Non si può ubriacarsi con il pane. In altre parole, il pane non è un cibo che si mangia per piacere. Si mangia perché c'è fame, certo è buono, ma si mangia perché soddisfa la fame. E quindi con questo insegnamento Gesù ci sta insegnando a pregare per quello che serve, per le nostre necessità. Il fatto che Gesù ci insegna a pregare per il nostro pane quotidiano, quindi per i bisogni più fondamentali, ci aiuta a capire quanto siamo deboli per conto nostro, quanto dipendiamo da Dio per tutto. Nel tempo di Gesù non esistevano i mezzi che abbiamo oggi per preservare i cibi e trasportare lunghe distanze. Anche è vero che la Roma fu provveduto da grano da dove? Chi ha studiato la storia? Dove trovava Roma molto del suo grano? Da dove veniva? L'Egitto. Molto grano. Quando Paolo fu portato in Atti, in una nave che veniva da Alessandria. È stato naufragato a Malta. Cosa hanno gettato fuori per alleggerire la nave? Frumento dall'Egitto. Quindi si trasportava cibo anche allora. Non quanto oggi, però si trasportava. Ma non c'erano i mezzi per tenere come abbiamo oggi. E perciò, se non c'era una buona stagione di pioggia, se c'era siccità o un'invasione di insetti, la gente poteva soffrire la fame e rischiare la morte. E perciò era molto facile capire: dacci il nostro pane quotidiano, vedevano il bisogno. Oggi le persone in terzo mondo ancora vivono così, ma la tecnologia moderna a noi ci nasconde che anche noi abbiamo bisogno di Dio per tutto. Quindi pregare chiedendo a Dio per i nostri bisogni più semplici ci aiuta a capire che anche se non lo vediamo a causa della tecnologia, dipende veramente da Dio. E ci aiuta a non avere orgoglio. Certamente siamo capaci a fare tante cose e abbiamo accumulato tante cose, però tutto quello che abbiamo e tutte le nostre capacità vengono da Dio. Possiamo perdere tutto in un attimo, anche se potrebbe sembrare impossibile. Cioè, se uno è circondato di beni, ma una grande quantità, uno poteva, ah, ma lui, non importa quello che succede, lui starà bene per anni. Si poteva dire quello di Giobbe. Aveva tanti di quei beni che impossibile per un uomo così. E poi quanti aveva? 11 figli. Quindi, va bene, potrebbe capitare che uno potrebbe essere ammalato, morire, ma 11 figli e tanti beni così, quell'uomo lì non rischia mai di perdere tutto. Quanti giorni ha voluto per lui di perdere tutti i suoi beni e tutti i suoi figli? Un giorno. In un giorno ha perso tutti i suoi beni e tutti i suoi figli. Nessun uomo può fermare gli avvenimenti stabiliti dalla provvisione di Dio, la provvidenza di Dio. E quindi non dobbiamo credere di essere autosufficienti. Come Giobbe, la situazione più stabile può cambiare da un giorno all'altro. Dipendiamo da Dio per tutto e tante persone hanno scoperto quanto velocemente la vita può cambiare. E allora che possiamo imparare questo? Quindi pregate giorno per giorno e chiedete a Dio che le cose più fondamentali come il pane vi siano date. Questo ci aiuterà a essere più umili e a dare a Dio la gloria che Egli merita. Per quanto riguarda il fatto che dipendiamo da Dio per tutto, dipendiamo non solo per bisogni materiali e fisici, ma anche per bisogni spirituali. E quindi nello stesso modo che è importante chiedere a Dio per il pane materiale che ci serve, è anche giusto chiedergli per la forza e la capacità di leggere la Bibbia e di capirla, la forza di pregare per una cuore giusto da camminare in santità, per il coraggio di evangelizzare, per la forza spirituale di compiere ogni altro tipo di opera buona. Visto che Dio ci ha creati come creature sociali, è giusto credere a Dio per amici che, con cui possiamo condividere le cose più profonde della vita e la fede. È giusto perché questi sono bisogni che Dio ci ha dato e poi ci affidiamo di Dio per il modo e il tempo in cui vuole risponderci. Nel campo spirituale come nel campo materiale non siamo capaci a compiere nulla da sola, nulla da soli, solo in Cristo Gesù. E grazie a Dio non siamo soli, ma abbiamo Cristo. Quindi è giusto e importante pregare per ciò che ci serve, sia nel campo materiale che nel campo spirituale. E così Dio ci aiuterà e Dio riceverà la gloria. Adesso consideriamo per qualche minuto il fatto che Gesù ci insegna a pregare per il nostro pane quotidiano. Notando quotidiano. Infatti lui dice, dacci oggi il pane per domani. Perché in greco la parola quotidiani indica quello che serve per il domani. Cioè oggi mi hai dato grazie. Adesso provvedimi quello che mi servirà per domani. Non domani fra un anno, domani nei prossimi 24 ore. Dio vuole che chiediamo giorno per giorno per i nostri bisogni immediati. Vuole che riconosciamo che dipendiamo da Lui e non dipendiamo da quello che abbiamo accumulato. Quando Dio provvidi per gli israeliti nel deserto la manna, quanto dava loro? Loro non andavano al supermercato, non c'erano. Non piantavano perché stavano sempre muovendo, non potevano piantare campi di grano perché loro non erano in un posto da piantare. Come ha dato loro la manna? Hanno trovato questa montagna piena di manna e ogni giorno avevano grandi sacchi che potevano andare una volta al mese, una specie di andare a fare la spesa. Quanto manna ha dato loro ogni giorno? Per quanti giorni? Per un giorno. Tranne per il sabato, dava due il giorno prima. Un giorno alla volta. Dovevano dipendere da Dio in modo visibile. La nostra tendenza umana è quella di voler stabilire le cose che ci sentiamo sicuri avendo messo via. Questa è proprio la nostra tendenza. Questa è stoltezza. Ricordate quell'uomo che aveva messo via e stava molto sicuro. Vi leggo io le parole di Gesù in Luca 12, versetto 16. Gesù disse loro una parabola. La tenuta di un uomo ricco diede un abbondante raccolto ed egli ragionava fra sé dicendo: che farò? Perché non ho posto dove riporre i miei raccolti. E disse: questo farò. Dimolerò i miei granai e ne costruirò di più grandi, dove riporrò tutti i miei raccolti, i miei beni. Poi darò all'anima mia: anima, tu hai molti beni riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi e godi. Ma Dio gli disse: stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata, e di chi saranno le cose che tu hai preparato? Così avviene a chi accumula tesori per sé e non è ricco verso Dio. Non possiamo assicurarci di nulla da soli. Dipendiamo da Dio ed è fondamentale ricordare di questo. Allora, anche se è giusto cercare di gestire bene, anche pensando al futuro, dobbiamo fidarci di Dio e non di quello che abbiamo messo via. In una società agricola, è giusto durante l'estate di mettere via cibo per l'inverno. Dio provvede giornalmente in quel modo. Non provvede letteralmente un nuovo campo di grano ogni giorno dell'anno. Da un campo dove tu lavori mesi, fai raccolta e ti dura per l'inverno fino all'anno prossimo. Questo non è male. Bisogna organizzarci pensando, per esempio, di prepararmi perché sono capace a trovarmi un lavoro. Devo pensare alla pensione. È buono gestire i soldi e investire il tempo per poter avere un lavoro, ma non dobbiamo mai confidare in quello che abbiamo costruito noi, perché possiamo perderlo in un attimo. Né dobbiamo avere le cose di questa vita, e questo è importante, come priorità, ma piuttosto avere priorità come le cose riguardano Dio. Studenti, non dovete mai: oh, ma io devo studiare. Perché? Ah, perché se non studio bene non posso avere un lavoro. Allora si trascura il regno di Dio per cercare di provvedere per se stesso? Siete capaci a provvedere per voi stessi senza la benedizione di Dio? E non sono gli studenti che lo fanno, ma noi adulti. Ah sì, lo so che dovrei impegnarmi per il regno di Dio, dovrei leggere, dovrei crescere, ma in questo momento devo pensare a curarmi fisicamente, materialmente. Oh, ok. Quindi non ti servi di Dio. Tu puoi curarti materialmente. Sei capace? Sei capace tu da solo a curarti? Gesù ci dice che dobbiamo chiedere a Dio di darci il minimo, quello che serve per sopravvivere. Allora non dobbiamo credere che possiamo trascurare Dio per arrangiarci noi. Nemmeno possiamo trascurare Dio per poi chiedere a Dio di benedirci materialmente, perché Gesù dice in Matteo, alla fine di questo stesso capitolo: cercate per primo il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose materiali che vi servono, le cose basilari, vi saranno sopraggiunte. Vivere accontentandoti con solo il necessario e trovando la gioia nell'eterno ti fa andare controcorrente nel mondo in cui viviamo. Ma è proprio quello che Dio ci insegna. Come per esempio in 1 Timoteo 6,6 che vi leggo. Ora, la pietà, essere vicini a Dio, è un mezzo di grande guadagno quando uno è contento del proprio stato. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo, ed è chiaro che non possiamo portarne via nulla, ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Quando abbiamo pane e una cosa per coprirmi dal freddo, sarò contento con solo quello, così impegnerò in quello che era eterno. Vivendo così possiamo avere come tesoro le cose eterne da Dio. C'è un'altra verità, che la frase "dacci oggi il nostro pane quotidiano" ci insegna. Come tutto il resto della preghiera, dacci il nostro pane quotidiano. Tutta questa preghiera non è mai per me, è sempre per noi. Gesù ci insegna a pregare nel plurale, perché quando Dio ci salva per far parte di un corpo. Quanto spesso abbiamo la tendenza di pregare per noi stessi e magari la nostra famiglia, le nostre cose. Quando dice benedicici, stiamo parlando di me e la mia famiglia. Allora, non c'è niente di male di pregare anche per la mia famiglia. Ma se io sto pregando maggiormente per la mia famiglia, non sto esprimendo il cuore di Dio, che mi ha fatto parte di un'altra famiglia molto più grande. E quindi un metro per valutare come vanno le nostre preghiere è di valutare: ma io sto pregando maggiormente per i miei bisogni, per la mia situazione, per la mia famiglia, o sto veramente ricordando che faccio parte di qualcosa più grande di me? E questo ci aiuta moltissimo ad avere il cuore di Dio. Allora, quando consideriamo che la preghiera insegnata qui riguarda chiedere a Dio per quel minimo che serve per la necessità, ci porta a chiedere: ma se, come la maggioranza di noi, abbiamo in abbondanza già molto più del minimo, che serve pregare per il minimo? Come posso chiedere Dio per mio pane quotidiano quando io ho in frigo e armadio pane per almeno 3 settimane? Cibo. Cioè, come posso chiedere per pane per domani quando io ho già pane per domani, e dopodomani, e dopodomani ancora? Che senso ha pregare così? Quando abbiamo tutto quello che ci serve, sia per oggi che per domani, prima di tutto dobbiamo abbondare nel ringraziamento, sapere da dove è venuto quello che ho. Non è mica perché io ho lavorato tanto. Forse quello è stato uno dei mezzi che Dio ha usato, ma non è perché ho lavorato io tanto. E questo ci aiuta a ricordare, ringraziando, che quello che ho viene da Dio e non da noi stessi. Oggi, in questa stagione qui, stanno raccogliendo grano. E abitando qui in campagna, sentiamo in questi giorni, giorno quasi e notte, grandi mietitrebbie che stanno raccogliendo grano. Vediamo i trattori con i loro carri che passano tutti i giorni andando a portare nei grandi magazzini il grano, strapieni di grano. E tutto questo grano chi ha fatto crescere? Loro non hanno messo giù grano, hanno messo giù semi piccoli. Ma dove sono venuti questi vagoni pieno di questi carri strapieni di grano? Non hanno messo mica giù così tanto, hanno messo giù molto di meno. È venuto da Dio. L'uomo non può far crescere. E quindi, quando abbiamo un'abbondanza, è perché Dio ci ha dato in abbondanza per, ci ha dato in abbondanza per investire per la sua gloria. Se tu hai la salute di alzarti dal letto e di curarti da solo e di andare a lavorare, sappi che vieni da Dio. Se in casa tua qualcuno ha un lavoro che provvede la busta paga in modo che potete comprare il cibo tutte le settimane, sappiate che è da Dio. Sia la capacità di lavorare, sia il fatto di aver trovato un lavoro. Il fatto che abbiamo in abbondanza non ci rende meno dipendenti da Dio. Abbiamo sempre bisogno di Dio. Inoltre, avendo molto più del minimo necessario, è tanto importante ricordare che ci ha dato più del minimo per investirlo per Lui. Non abbiamo nulla che è nostra, neanche i nostri corpi. Siamo stati comprati a caro prezzo. Glorificato Dio con i vostri corpi. Quindi, quando Dio ci dà più del necessario, non è da dire, ah, adesso ho molto in più, posso fare quello che voglio io. Posso avere quello, comprare quello, fare quello. No, mi ha dato di più per investire, per la sua gloria. E dovremo renderci conto, quando davanti al trono ognuno porterà, davanti a Cristo, cosa avrà fatto con quello che è stato dato da Dio. Finora abbiamo parlato principalmente di bisogni materiali. Però quando parliamo di pregare per pane, ricordiamo che Gesù dice, io sono il pane della vita. E come dobbiamo pregare per pane materiale, ed è giusto farlo, dobbiamo quanto di più pregare per pane spirituale. La salvezza nella Bibbia è raffigurata come pane. Allora, pensate al pane, perché ci fa capire meglio la salvezza. Il pane materiale, il cibo, viene sempre da fuori del corpo. Il corpo non può provvedere cibo per se stesso. Ha bisogno di cibo, nutrimento da fuori. Similmente anche la salvezza arriva sempre da fuori. L'uomo non può salvare se stesso. Non possiamo creare la vita in noi stessi. Non possiamo creare la giustizia in noi stessi, è quello di Cristo. Poi, come il pane materiale è essenziale per la vita fisica, così la salvezza è essenziale per la vita eterna, spirituale. Il pane viene da Dio, eppure il pane materiale viene da Dio. Però bisogna seminare, bisogna raccogliere il frumento, macinarlo, impastarlo, cucinarlo e poi mangiarlo. Similmente la salvezza è da Dio, però bisogna impegnarci a riceverla. Se non cerchiamo Dio, non lo troveremo. Se non ci ravvediamo, non riceveremo il perdono. Se non ci arrendiamo a Dio, non avremo la sua guida. Quindi chiedere Dio per il nostro pane non vuol dire non dover impegnarci, né per il pane materiale, né per il pane spirituale. Perciò chiediamo a Dio per pane spirituale ogni giorno e poi impegniamoci a ricevere quello che Dio ci provvede. Quando si mangia pane, quello fisico, inizia quasi subito ad essere assorbito dal corpo e man mano dà nutrimento da ogni parte del corpo. Similmente, quando una persona si rivolge a Dio per fede e si ravvede, il suo cuore viene trasformato subito e poi questo cambiamento comincia man mano a trasformare tutto il suo essere, quello che viene chiamato la santificazione. Agli occhi del mondo, pane non è visto come un cibo speciale. Similmente la salvezza non è vista come qualcosa di prezioso agli occhi del mondo, nonostante che non c'è nulla di paragonabile. Quando Gesù era appeso sulla croce, cosa aveva da attirare lo sguardo degli uomini? Vi leggo Isaia 53. Chi ha creduto alla nostra predicazione? A chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli, Gesù è Gesù, egli è venuto su davanti a lui come un ramicello, come una radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, era disprezzato. E noi non ne facemmo stima alcuna. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato. Le cose più preziose non sono viste come preziose dal mondo. Gesù è il pane della vita e come pane viene visto come un cibo di poco valore. Gesù è visto come di poco o niente di valore. In realtà è il dono più prezioso che c'è. Quindi chiediamo a Dio per il nostro pane quotidiano, che in realtà vuol dire chiediamo a Dio per più di Cristo ogni giorno. Noi abbiamo bisogno di mangiare pane fisico tutti i giorni, cibo, qualcosa ci serve, e nello stesso modo abbiamo bisogno di mangiare spiritualmente tutti i giorni. Chi è fra di noi che non fa quello che bisogna fare per avere qualcosa da mangiare tutti i giorni? Come pratica. Chi è che non si impegna ad avere qualcosa da mangiare tutti i giorni? Non dico che non c'è stato quel giorno molto insolito quella volta, ma sarà quella volta. Gli uomini fanno quello che serve fare per avere da mangiare. Ringraziando Dio per la colazione, abbiamo detto: Signore, se non avessimo cibo, dovremmo lasciare stare tutto per cercare cibo. Non si può andare avanti con altri progetti se non hai niente da mangiare. Il bisogno di cibo è talmente grande che si trascura tutto il resto per avere cibo. O che possiamo avere lo stesso impegno e priorità per cercare cibo spirituale. Che possiamo dire: Signore, non importa tutto il resto, devo avere cibo spirituale per la mia anima. Quindi questo vuol dire prendere tempo per leggere e prendere tempo per meditare su quello che abbiamo letto. Vuol dire umiliarci per accogliere e applicare le verità che Dio ci ha dato. Cosa serve dire: oh Signore, grazie, quello era vero, grazie per quell'insegnamento, se non lo applico? Cosa serve? Oh, grazie per la mia lettura, quanto è stato ricco se non lo applico. Quindi abbiamo bisogno dell'impegno di cibare e poi di digerire e lasciare nutrirci quello che mangiamo. Dobbiamo impegnarci a cercare il cibo della comunione con altri credenti, dove non stiamo solo insieme chiacchierando di questo e quell'altro, ma incoraggiandoci spiritualmente, pregando insieme ed edificandoci a vicenda. Un commento qui. Pane è un cibo semplice. Non dobbiamo credere che cibo spirituale deve essere qualcosa di misterioso, mistico, speciale, stravolgente. Il cibo che ci serve è molto semplice, ma è una questione di mangiarne tutti i giorni. Questo ci rende forti. E quindi mangiamo così. Prego che avete capito meglio il senso di chiedere a Dio di darci il nostro pane quotidiano. O che possiamo riconoscere che dipendiamo da Dio per ogni nostro bisogno. E quindi che non solo possiamo chiedere a Lui, ma che possiamo ringraziarlo per tutto quello che Egli ci dà, materialmente e anche spiritualmente. Delle volte Dio ci provvede in un modo che non vediamo direttamente la sua mano. Ma in realtà sta dietro a tutto. Se lui mi provvede perché mi dà la forza di lavorare, la capacità e il lavoro, è sempre da Dio tutto. E allora che possiamo riconoscere che tutto quello che abbiamo viene da Dio e noi dipendiamo da Lui. In modo particolare prego che possiamo capire che non dobbiamo pregare per qualsiasi cosa che vogliamo. Se Dio vuole scegliere e lo fa, tanto. Molto spesso sceglie di darci cose che non servono. Ma non dobbiamo noi chiedere per quello che non serve. Dobbiamo chiedere per quello che serve, fidandoci che Dio sa curarci come il modo migliore. Usando cibi in modo simbolico, è giusto pregare per il nostro pane quotidiano. Non è giusto pregare per quello che vogliamo noi, come se fossimo in un ristorante con il menù davanti. La preghiera è per avere il necessario e per poter vivere per la gloria di Dio. Impariamo a pregare così e a valutare tutto quello che chiediamo a Dio. Quando ci troviamo con più del necessario, ricordiamo che non è da spendere per i nostri piaceri, ma per investire per la gloria di Dio. Quando pensiamo al nostro pane quotidiano, ricordiamo che non si tratta solo di pane fisico, ma di pane spirituale. Perciò, questa preghiera comprende sia l'uno che l'altro. Non manchiamo di pregare per il cibo spirituale che ci serve per crescere giorno per giorno. Allora, voglio concludere leggendo le parole di un pastore puritano di nome John Trapp, che ha scritto vari secoli fa, commentando questo versetto, commentando "Dacci oggi il nostro pane quotidiano". Leggo: "Non abbiamo neanche una briciola di pane che abbiamo meritato noi, ma dobbiamo ricevere tutto chiedendone. Se uno va a Dio come il figlio prodigo quando voleva lasciare casa e dice: dammi quello che spetta a me, quella persona riceverà il salario del peccato, la morte eterna, perché è quello che ci spetta. Un mendicante non può pagare i suoi debiti, cioè perché il mendicante non ha niente. Piuttosto riconosce e ammette la propria incapacità e umilmente chiede aiuto senza orgoglio. Noi dobbiamo fare la stessa cosa. E visto che chi è mendicante non può pretendere, come dice il proverbio, o mangia questa minestra o saltar questa finestra, dobbiamo anche noi chiedere come il nostro Signore ci insegna, cioè dobbiamo chiedere per semplice pane, cioè per il necessario. Un uomo pio chiede solamente il pane per quel giorno, per avere abbastanza per arrivare a casa quella sera". Quel pastore John Trapp aveva capito molto bene il senso di queste parole di Gesù Cristo. O che possiamo noi pregare ogni giorno per il nostro pane quotidiano e ringraziare Dio per la cura di darcelo. A Dio tutta la gloria. Amen. Preghiamo. Santo, maestoso Dio nostro, che per mezzo di Gesù sei anche Padre, non vogliamo quello che meritiamo. Non abbiamo nulla da poter pretendere qualcosa da te. Tutto quello che riceviamo di buono è solo per grazia. E noi dobbiamo iniziare chiedendo di perdono per le tante volte che ti abbiamo visto con malocchio, perché non ci hai dato qualcosa che volevamo, come se avessimo avuto qualche merito. O Padre, perdonaci. Se mai dovessi trattarci come quello che meritiamo, ci toglieresti tutto quello che abbiamo di buono. Ti lodo, ti ringrazio che non ci tratti per merito nostro, ci tratti con grazia, con misericordia. E perciò ti prego che possiamo veramente comprendere questo e umilmente seguire questo insegnamento di Gesù Cristo e tanti altri brani e chiederti per il necessario, guardando a te, stendere la mano, aspettare quello che tu decidi di darci nel modo e nel tempo che decidi tu, e che possiamo essere grati di quello. E tu spesso non ci dai tutto ugualmente. Prove, situazioni, capacità, ci dai tutti in base alla tua perfetta saggezza. Perdonaci per le volte che abbiamo visto male questo. Tu sai quello che stai facendo? Vogliamo fidarci della tua saggezza. Allora, dacci oggi il necessario per oggi. In realtà, hai scelto di darci in abbondanza. Questo è una responsabilità e anche un privilegio, perché se avessimo solo quel minimo necessario per sopravvivere, non avremmo nulla da investire per te. Invece abbiamo tanto da investire per te e vogliamo farlo. Tu dai senza misura lo Spirito Santo. Siamo veramente inondati dalla tua grazia. Abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Gesù Cristo. Abbiamo le tue promesse. Quanto siamo benedetti. O vogliamo imparare a cercare per primo il tuo regno e la tua giustizia, Perché tu ci prometti che a quel punto tutte le cose che servono come necessità ci saranno sopraggiunte. Vogliamo imparare ad essere contenti avendo quel minimo che serve. Vogliamo camminare controcorrente. Tu sai che è difficile. Tu conosci la propensità del nostro cuore e tutto quello che ci circonda. Ma difficile ed impossibile sono due cose diverse. Noi abbiamo lo Spirito Santo e perciò è ben possibile in Cristo. E perciò in Cristo ci impegniamo a gioire in Cristo e non in quello che possediamo. E ci impegniamo in Cristo a chiederti per il necessario, con l'impegno di investire quello che arriva in più alla tua gloria. E dice veramente vivere così, fino a quel giorno meraviglioso che sta in arrivo, quando Gesù Cristo apparirà e ci troveremo davanti a Lui per rendere conto del nostro breve tempo su questa terra. Dacci oggi il nostro pane e aiutaci a vivere in attesa di quel giorno. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.